È un incontro fra l'uomo e la natura che ha voluto raccogliere Nikolaj Lilin. Molti di voi lo conoscono per l'educazione siberiana e non solo, lo abbiamo in collegamento con noi. Ben trovato Nikolaj, ciao!
Buongiorno amici!
Ci ritroviamo dopo un anno, dopo che abbiamo raccontato la biografia di Putin nel tuo ultimo libro nel 2020, oggi invece hai voluto percorrere un percorso diverso, che è quella della narrazione fiabesca delle terre che conosci molto bene, cioè le terre siberiane, le fiabe della terra addormentata. Perché addormentata? È così definita la Siberia dagli abitanti di quei luoghi?
Sì, la Siberia la chiamano i locali, la chiamano la terra addormentata, nella loro lingua significa questo. È un luogo enorme che si addormenta d'inverno e questo lungo sonno invernale in qualche senso fa sì che la vita degli uomini si organizza, si regolarizza in base a questa lunga lungo sonno, quindi per la gente è molto importante, per la gente locale è molto importante rispettare questo sonno. Loro si preparano nei brevi mesi d'estate per passare questa stagione di riflessioni, stagione anche di lavori, stagione molto difficile perché il freddo in Siberia arriva fino a 70 sotto zero, è abbastanza freschino insomma. E quindi è anche un bel periodo per raccontare le fiabe, per stare davanti al fuoco con una tazza di tisana o di tè, per educare i più piccoli alla vita nella foresta, perché la Siberia è la natura e quindi tutte le fiabe siberiane, tutte le storie siberiane sono basate sempre sulla morale che deve educare i piccoli, deve preparare i piccoli alla stabilità e all'equilibrio con la vita nella natura, nella foresta. Per questo la natura in Siberia, nelle fiabe siberiane, è sempre animata.
Sì.
Questa è la grande differenza tra l'altro tra le fiabe occidentali e fiabe siberiane. Mentre nell'Occidente la gran parte delle fiabe preparava i ragazzini ad affrontare il mondo fatto di uomini, per cui come difendersi dall'uomo furbo, dall'uomo cattivo, come non diventare, non cadere nei tranelli di qualche riccone che vuole abusare di te. In Siberia invece si preparavano i piccoli per affrontare la natura e vivere in equilibrio, perché l'equilibrio con la natura è la cosa più importante per i siberiani.
Esatto, anche perché ti garantisce la sopravvivenza in un periodo di grande freddo, per cui tanti animali, orsi, procioni, pesci, insomma gli animali che vivono in quelle foreste e attraverso i quali si dipanano, no? Storie anche molto belle e commoventi che ci fanno scoprire un mondo che da noi è assolutamente lontano e per descrizione, perché come tu ce lo descrivi, insomma, noi riusciamo praticamente a vederlo ed è molto lontano ovviamente da noi, e perché appunto folcloristicamente sono distanti, ma le morali però ricorrono. Nikolaj, l'hai notato anche tu, insomma la morale delle fiabe è sempre la stessa, cercare di far vincere l'aspetto positivo, no? L'essere buono che con i propri valori riesce a sconfiggere il male, che può essere appunto da tanti punti di vista essere raccontato, no?
Sì, in Siberia, nella cultura sciamanica siberiana, che è molto antica, in realtà non esiste il bene e il male. Quando tu parli con gli sciamani, loro dicono che due grandi forze opposte che fanno girare tutto il nostro creato, tutto il nostro universo, è l'amore e la paura.
Sì.
E tutto il resto sono derivanti. Quindi, ad esempio, il male in sé è un concetto astratto, ma perché contiene tante piccole sfaccettature, ma tutte queste sfaccettature hanno a che fare con la paura che l'uomo ha, e lo stesso sta per l'amore. E quindi nelle fiabe siberiane, io poi in questa raccolta ho cercato di concentrare quelle fiabe che mi hanno colpito particolarmente da piccolo, sono tutte le fiabe che mi raccontava mio nonno, un po' le ho un po' adottate per i lettori occidentali, per renderle meno cruenti, perché in realtà sono abbastanza anche, le fiabe
Dure.
siberiane sono molto crude, sì, anche i bambini con i coltelli e così via. E quindi in queste fiabe spesso l'uomo, il protagonista, deve lottare contro le forze che rappresentano, il male, che è la paura, quindi
Sì.
sconfiggere la paura, andare oltre, diventare un uomo equilibrato da quel punto di vista, perché non si tratta di cancellare la paura, non la puoi fare, la paura fa parte del nostro organismo, la paura in qualche senso anche ci aiuta, però è importante saper domarla per evitare che si trasformi nel terrore, perché quando la paura si trasforma nel terrore diventa patologia, e da lì noi vediamo aprirsi tutti i scenari veramente disastrosi. E quindi le fiabe siberiane sono questo, sono delle piccole lezioni, dei piccoli
Sì.
insegnamenti grazie ai quali si può raggiungere un certo equilibrio interno, perché proprio da dentro di noi comincia la costruzione della stabilità e di relazione equilibrata con il mondo esterno. E nella foresta, come hai ben detto tu, nella foresta una persona non equilibrata non può sopravvivere, è molto difficile, perché la foresta è un organismo molto bello, molto attraente, ma anche micidiale.
Pericoloso,
La
sì.
sì, la foresta non perdona. Se tu non sei concentrato, ad esempio dove sono nato io, se cammini per terra e non ti accorgi come stai entrando nella palude, sei morto. Palude ti assorbe in meno di un minuto, e quindi bisogna essere molto concentrati, non si può essere, come dire, essere prigionieri del proprio vuoto interno,
Sì,
bisogna essere equilibrati.
bisogna essere presenti a se stessi, e questi ovviamente sono tutti racconti che fatti magari ai piccoli, ai ragazzi, insegnano loro anche a gestire non soltanto le paure, come diceva Nicolai, ma dare degli insegnamenti su come sopravvivere in un ambiente meraviglioso e allo stesso tempo però pericoloso e ostile. Sono i nonni che raccontano queste fiabe ai nipoti, cioè la tradizione, come avviene una tradizione orale, Nicolai?
Sì, di solito sì, infatti io sono primo della nostra famiglia che ho cominciato a scrivere queste fiabe, perché a me sono state raccontate da mio nonno, a sua volta lui le ha sentite da suo nonno, quindi è una tradizione orale, in Siberia è molto diffusa, di solito i nonni si occupano dell'educazione dei figli mentre i genitori sono impegnati nel quotidiano, nel lavoro. E i nonni educano i bambini, raccontando queste fiabe. E bisogna dire che, scrivendole, passando da orale allo scritto, ho scoperto che certi concetti, è molto difficile, realizzare certi concetti. Però qua bisogna dire grazie alla lingua italiana, perché è molto ampia, molto vasta, molto ricca, e mi ha permesso di esprimere molti concetti proprio legati alla natura, alla Siberia, che magari nella lingua inglese avrei fatica
Davvero, e questo è
di esprimere.
interessante perché anzi noi pensiamo che il russo sia davvero una lingua complessa e piena di sfumature, che determinati concetti non possono esistere, ad esempio, in una lingua proprio perché sono legati strettamente all'ambiente in cui si parla quella stessa lingua. Invece tu dici l'italiano è abbastanza ricco da poterti consentire, di averti consentito di
Ma sì, ti
spiegare, insomma, bene.
devo dire che lingua italiana e lingua russa sono molto simili a livello strutturale. Ovviamente non c'è differ cioè, c'è molta differenza di provenienza, di struttura, ma proprio una lingua ricca e vasta. E questo si spiega semplicemente perché sia l'Italia che la Russia sono dei grandi passaggi dei popoli.
Sì.
Così come dall'Italia sono passati quasi tutti i popoli, così anche dalla Russia è stato un enorme e continua un enorme passaggio. E questa cosa dà alla lingua una svolta molto particolare, questo si nota nella letteratura, e ti devo dire che la letteratura russa di secolo d'oro, quindi noi parliamo di Dostoevsky,
Sì.
Turgenev, Chekhov, Tolstoj, tutti i nostri grandi classici russi, la miglior traduzione in assoluto nella lingua straniera è in italiano. Non c'è un'altra lingua, io parlo tedesco, parlo inglese, leggo anche francese, ho provato in queste tre lingue leggere i classici russi perdono in tutte le lingue tranne che in italiano. Poi quando parliamo di Turgenev, che usava delle sfaccettature linguistiche inerenti alle classi esistenti nella sua epoca, da lui contadino parlava con una lingua particolare, e sono stato veramente colpito quando ho visto che in Italia questa sfaccettatura è stata tradotta molto bene utilizzando i dialetti locali. E quando tu leggi veramente non si perde questa sfumatura dei
Bello.
protagonisti, e questa è una grande dote della lingua italiana, è un grande merito dei traduttori. Per questo io sono molto felice e molto anche fiero di scrivere i miei libri proprio in lingua italiana, pubblicare in Italia e portare quei piccoli pezzi della Russia, della Siberia qua in Italia, perché io credo che il ponte culturale tra i nostri paesi esiste, è un ponte molto solido,
sì.
Anche perché siamo due popoli molto curiosi.
Ah, questo è
Sia
poco ma sicuro, sì, è verissimo,
sì.
Nicolai, lo condivido, ed è uno dei motivi, a mio avviso, per cui la lettera russa è un caposaldo, la letteratura russa è un caposaldo dell'istruzione dei giovani italiani, no? Cioè, rispetto ad altre letterature, è vero che sono dei capisaldi mondiali, però in Italia io ho notato, non è soltanto un fatto generazionale, però tanti ragazzi apprezzano moltissimo i russi, e anche appunto a scuola fanno le letture integrali dei classici russi, insomma, no, il mio regista mi dice che leggiamo solo Tolstoj, ma non è vero, non è vero, Dostoevsky, no, leggiamo
no,
tutti.
No, gli italiani leggono tanto,
sì,
e leggono classici.
I classici russi.
Io ho insegnato 3 anni in università, 3 anni qua a Milano, in università ho insegnato scrittura creativa, e io non ti posso così con le parole spiegare che bravi ragazzi avevo io nelle mie classi, i ragazzi curiosi, i ragazzi istruiti, i ragazzi che avevano voglia di leggere, che si esprimevano a livello letterario veramente in maniera altissima, quasi toccando la letteratura stessa, e tutti loro leggevano con piacere i classici russi e comunque anche greci, leggevano gli italiani, la letteratura, leggere in generale ci fa sviluppare il nostro mondo interiore. Come hai detto tu prima, quando non si va nelle vacanze, guarda, io sono nato in una famiglia povera dove per mancanza proprio di soldi non si andava da nessuna parte, noi le vacanze le facevamo a casa, nell'orto o nel fiume
certo.
vicino, e io i viaggi più belli in quei tempi ho fatto leggendo i libri. E non lo cambierei con nessun viaggio in nessun posto esotico, perché per
credo.
Me era il momento veramente d'eccezione, chiudermi da qualche parte nella mia stanza con il mio libro e vivere qualche avventura. Tra l'altro all'epoca ho letto anche Salgari, che per me era veramente delle avventure incredibili.
Immagini, poi l'ho
tradotto in russo molto bene.
Vedi, perché poi ovviamente c'è anche questo aspetto al contrario, ci fa piacere, perché Salgari sicuramente ti ha dato anche una visione lontana, no, da quello che tu vedevi, come noi oggi appunto leggiamo queste splendide storie che tu ci hai riportato. Io vorrei fare una parentesi rispetto all'illustrazione. È la prima cosa che ho notato quando ho aperto il libro, non potevo non notarlo. Ovviamente tu sei un grafico, sei un tatuatore di illustrazione, te ne intendi, sei ovviamente un appassionato, e devo dire che questo libro che tu hai illustrato ha colpito me, ma l'ho sottoposto anche ai miei figli per sapere che cosa ne pensassero, e si sono appassionati. Lo sai qual è l'illustrazione che maggiormente hanno amato? Veramente due, quella dell'orso
sì.
con il Borunduk, che sono diventati nemici, e il procione, il piccolo procione, sono quelli.
Ha ha ha.
Avendo dei bambini, sono le illustrazioni che maggiormente hanno amato e le volevano colorare, gliel'ho impedito, ho detto vi taglio le mani se vi azzardate a colorare.
No, ma perché?
No, assolutamente. Farò delle fotocopie e gliele farò colorare, ma non si tocca questo libro, perché questo libro è da leggere veramente insieme ai bambini intorno al nostro albero di Natale per passare queste vacanze. Nicolai, che dire, ti terrei qui le ore, perché è sempre un piacere. Promettimi che tornerai, magari tra qualche giorno, così mi parli che cosa ne pensi, di quello che pensi sulla storia dei tatuaggi cancerogeni.
Volentieri quando volete, mi fa piacere passare del tempo con voi, chiacchierare, siete meravigliosi, bellissimi. Chiamatemi, io ci sono per qualsiasi questione. Sui tatuaggi vi potrò raccontare molte molte cose.
E dai, allora lo facciamo in settimana, ti chiamiamo così ce lo racconti. Nel frattempo ci abbandoniamo alla scoperta della Siberia attraverso le fiabe della terra addormentata di Nicolai Lilin, che abbiamo avuto in collegamento per Electa Junior. Grazie davvero, una splendida lettura natalizia.
Un abbraccio a
te, ciao Nicolai.
Grazie.